Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Benvenuto in questo palazzo, signor Presidente. È un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia che lega l'Italia all'Ucraina e il pieno sostegno del nostro Paese per all'indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell'Ucraina. Con la vicinanza più intensa e concreta, la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma in questa posizione, e vorrei anche esprimere l'ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del suo Paese. Benvenuto, Presidente.
E questo è il caloroso benvenuto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riservato all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che ha partecipato alla due giorni di lavori e sta partecipando alla due giorni di lavori sulla ricostruzione dell'Ucraina, la Ukraine Recovery Conference, iniziata nella giornata di ieri e che proseguirà anche oggi presso il futuristico centro congressi firmato Fuxas, chiamato Nuvola, a Roma in zona Eur. Tante le personalità di spicco che hanno partecipato e parteciperanno, tra cui Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e appunto Volodymyr Zelensky, che nei giorni scorsi si era recato non soltanto al Quirinale da Mattarella, ma anche a Castel Gandolfo, dove Papa Leone XIV sta trascorrendo le consuete vacanze pontificie estive. Si è parlato a Roma di futuro dell'Ucraina, ma anche ovviamente di presente con l'Europa, che ancora una volta ha espresso la sua vicinanza anche logistica ed economica a Kiev. Di questo, ma anche dell'incidente diplomatico accaduto al ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi in Libia, dell'altra spina libica, quella legata al caso Al-Masri, che torna a pungere il governo Meloni, ma anche il riproporsi di un cognome importante per la politica italiana in un futuro non troppo remoto, parleremo con il giornalista di base a Roma, Carlo Fusi, che intanto ringraziamo. Carlo, buongiorno, buonasera, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi, anzi buongiorno.
Ecco Carlo, partiamo allora proprio dalla Ukraine Recovery Conference. Quali sono stati i temi principali dibattuti in questo primo giorno di lavori?
Sì, beh, come abbiamo sentito, il Capo dello Stato è stato molto caloroso nei confronti di Zelensky. Ha detto l'importante è che l'Ucraina non si senta sola, e questo poi il messaggio e il sottofondo di tutti della due giorni di lavori a Roma a proposito appunto della ricostruzione dell'Ucraina, ed è un messaggio che è stato ripetuto, detto da Mattarella ma ripetuto anche dalla Meloni. L'importante è che l'appoggio dell'Europa e dell'Italia in questo caso continui nei confronti dell'Ucraina, della battaglia del coraggioso popolo ucraino, come è stato definito appunto da Mattarella, anche sotto il profilo, non solo sotto il profilo politico del sostegno e della solidarietà, ma anche sotto il profilo militare, che è poi quello che Zelensky ha detto, cioè ha ringraziato l'Italia, ha detto che sia i volenterosi Francia e Gran Bretagna, sia la Germania, sia l'Italia contribuiranno a fornire i missili Patriot, che sono fondamentali per la difesa aerea di Kiev contro gli attacchi russi. E quindi insomma questa due giorni è servita a ribadire la solidarietà, a sostenere la lotta del popolo ucraino sia sotto il profilo politico che sotto quello militare, ma anche a gettare le basi per una possibile ricostruzione dal punto di vista economico nel momento in cui la guerra, come tutti speriamo, possa finire. In questo senso l'Italia sarà presente in questo sforzo di ricostruzione di quanto è stato distrutto dal conflitto, ormai da 3 anni di conflitto con la Russia, e si occuperà, spenderà, investirà 10 miliardi, questo ha detto la Meloni, sui 500 complessivi, e si occuperà di Odessa, e quindi del porto di Odessa, di quello che significa e rappresenta per i commerci internazionali. Quindi insomma diciamo un momento importante in una fase in cui, dopo gli altalenanti rapporti tra Stati Uniti e Ucraina, un momento importante che ha segnato il voler da parte dell'Italia e dell'Europa il voler continuare ad assistere l'Ucraina nella sua lotta nella guerra contro Putin.
E adesso, Carlo, spostiamoci da Roma a Bengasi, perché è successo un pasticciaccio all'aeroporto di Bengasi, perché una delegazione di ministri europei, c'era il commissario dell'UE alle migrazioni, c'erano i ministri degli interni di Grecia, di Malta e quello italiano Matteo Piantedosi. È successo che il gruppo è stato respinto e rispedito ai paesi di origine come persone non grate. Ecco, intanto partiamo da questo incidente e partiamo ascoltando le parole di Matteo Piantedosi, che è intervenuto al TG1 e ha risposto così alla domanda: ma cos'è successo in Libia? Ascoltiamo.
I giornali hanno parlato di respingimenti, in realtà non c'è stato nessun respingimento, si è trattato di un incontro annullato all'ultimo momento per un risentimento da parte libica su qualche eccesso di zelo da parte di qualche funzionario della delegazione europea. La prima parte della missione a Tripoli, peraltro, è andata benissimo, con un incontro proficuo e ricco di spunti costruttivi, e io dico che se qualche appassionato dell'immigrazione incontrollata crede di compiacersi dell'accaduto e di festeggiare, io ritengo sia sulla strada sbagliata, perché noi andiamo avanti nelle buone relazioni con entrambe le parti libiche, anche per condividere la lotta ai trafficanti di esseri umani.
Faccio la stessa domanda anche a te, Carlo. Cosa è successo? E poi parleremo di un altro caso spinoso che torna alle cronache con una coincidenza quantomeno particolare, quello del caso Al-Masri, ne parleremo tra poco. Partiamo da quello che è successo in Libia a Piantedosi.
Ma il ministro degli interni, come abbiamo sentito, minimizza sostanzialmente quello che tu hai definito letterariamente, con un colpo letterario, un pasticciaccio. In realtà, insomma, diciamo che è stata una brutta figura, ecco, se la vogliamo mettere sotto il profilo dei rapporti diplomatici, forse anche qualcosa di più, cioè un chiaro segnale da parte di chi comanda in quel luogo, a Bengasi, ed è Haftar, signore della guerra, molto legato a Putin, molto legato ai russi, i russi che hanno penetrato il territorio libico e adesso hanno una presenza tutt'altro che trascurabile. Beh, insomma, diciamo un segnale rivolto all'Italia e anche all'Europa per dire: guardate che o venite a patti con noi oppure siete persone non grate, siete persone che è meglio che con noi non ci trattino. Quindi, insomma, diciamo un incidente che mettere sotto il profilo diplomatico e col tentativo di chiudere, che però lascia intendere che la situazione in Libia è davvero sempre più esplosiva, e noi come Italia abbiamo un interesse specifico, perché non solo c'è il problema dell'immigrazione e la bomba immigrazione dei migranti clandestini può diventare un'arma di ricatto, perché attraverso la Libia possono partire poi i barconi che arrivano in Italia, quindi questo è un elemento che, come sappiamo, insomma, diciamo, destabilizza l'intera Europa, ma in particolare l'Italia, perché è quella più vicina alle coste libiche. Poi dall'altra parte c'è il problema del petrolio, basterebbe chiedere a lei quanto è importante, quante estrazioni dei pozzi di petroliferi libici per l'economia italiana. Quindi, insomma, diciamo una vicenda che per certi versi ha anche dell'incredibile, perché è abbastanza singolare che un ministro dell'interno di un paese va in una città estera e, insomma, diciamo, senza riuscire a capire dove atterra, che tipo di clima troverà, chi è che lo va a accogliere. Insomma, diciamo, sono tutte cose un po' singolari. E però, ecco, al di là di questi elementi sui quali naturalmente l'opposizione in Italia ha ironizzato, ha fatto sarcasmo, gli respingimenti, fino anche Piantedosi è stato respinto, quindi, insomma, diciamo, possiamo immaginare, però testimoni di un problema politico notevole, di geopolitica notevole, che l'Italia naturalmente non può sottovalutare.
Carlo Fusi, giornalista di base a Roma, con cui stiamo passando in rassegna i temi principali della settimana politica italiana. Siamo partiti da Roma, dal centro conferenze Nuvola, dove si è quasi conclusa da pochi minuti la 2 giorni di lavori sulla ricostruzione dell'Ucraina. Hanno partecipato varie autorità, come abbiamo sentito. Da lì siamo andati a Bengasi, dove è successo quello che tu hai definito figuraccia, io pasticciaccio, insomma, quel respingimento di quel gruppo gruppo di lavoro di cui faceva parte il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, assieme ai suoi omologhi da Grecia e Malta, e anche al commissario UE alle migrazioni, governo libico che con un comunicato anche duro ha ribadito ancora una volta, cito testualmente, a tutti i diplomatici l'importanza del rispetto della sovranità dello Stato libico. C'è anche un discorso legato appunto al riconoscimento internazionale di certe autorità politiche, perché ricordiamo che la Libia non ha un governo che controlla tutta la nazione, ma il potere è un po' diviso, e ne parleremo tra poco. Rosa libica comunque, Carlo, non priva di spine in questi giorni per il governo italiano, non soltanto per quanto successo a Piantedosi, ma anche e direi soprattutto per un caso che ritorna a galla dopo qualche mese, quello legato al generale libico Najim Osama al-Masri e il suo arresto, mancato arresto, il suo rientro in Libia a bordo di un aereo di Stato italiano. Ecco, vogliamo ricordare chi è questo signore e cosa era successo?
Ma è il capo della polizia libica, appunto, poi della fazione, di una fazione libica, che la Libia, come giustamente hai detto tu, è un po' la Somalia di come era negli anni 80-90, cioè un paese diciamo in preda, governato dai signori della guerra, da bande armate che controllano pezzi di territorio, ognuno dei quali pretende di essere l'interlocutore privilegiato appunto dell'Italia, dell'Europa e del resto degli stati. E questo signore, che è accusato di violenze e torture dalla Corte Penale Internazionale, è venuto in Italia, ha girato per l'Italia, è andato anche a vedere una partita di calcio della Juventus, quindi con assoluta tranquillità, e poi è ritornato in Libia accompagnato, non solo non è stato arrestato in Italia, ma è stato accompagnato da un aereo di Stato italiano di nuovo in Libia. Naturalmente questo ha provocato grandissime proteste, perché nei confronti di un personaggio del genere, su cui pendevano appunto accuse molto gravi, era legittimo immaginare che fosse trattenuto. Così non è avvenuto. E che cosa è successo? È successo che, nello spiegare la dinamica dei fatti, qualche mese fa il ministro della giustizia è intervenuto in aula dicendo: io non sapevo niente di questi ordini di cattura, di queste accuse nei confronti di al-Masri, quindi insomma non c'erano ragioni per trattenerlo, l'abbiamo mandato via. A quanto pare invece risulta che la sua capo di gabinetto aveva mandato un messaggio, aveva ricevuto delle mail, poi rilanciate mail chiedendo che tutto questo avvenisse attraverso una piattaforma che si chiama Signal e che quindi non è, diciamo, controllabile, in cui in realtà, insomma, diciamo, già il giorno prima lei faceva capire di sapere che Matri era persona da trattenere, e quindi, insomma, diciamo, aveva avvertito altre persone del fatto che Matri non doveva uscire dall'Italia. E questo fa sì che le opposizioni italiane attacchino non solo il capo di gabinetto, ma soprattutto il ministro e anche la presidente del Consiglio, dicendo: avete detto il falso in Parlamento, vi dovete dimettere. Nordio si difende da queste accuse dicendo che sono tutte balle, questo è il termine che ha usato in un question time al Senato, sono tutte balle, non è vero niente, quello che scrivono i giornali non corrisponde al vero, c'è un'inchiesta che è in corso al Tribunale dei Ministri che, come è evidente, finirà poi nel nulla, visto che i numeri in Parlamento non consentono a una accusa nei confronti di Nordio di proseguire, di andare avanti. E però appunto Nordio dice: interverremo di nuovo in Parlamento quando sarà il caso, ma in ogni caso quello che sta uscendo fuori sui giornali non corrisponde a verità. Quindi la maggioranza fa quadrato sul Ministro della Giustizia, sul Presidente del Consiglio, e rilancia le accuse all'opposizione dicendo: in realtà tutto questo è una montatura per colpire Nordio e la sua determinazione a portare avanti la riforma della giustizia con la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, che è come dire, la madre di tutte quante le battaglie di giudiziarie in Italia, e che ormai è arrivata agli sgoccioli per l'approvazione in prima lettura in Parlamento, poi come noto ne servono due, e poi per arrivare al referendum. Quindi insomma c'è una battaglia politica sul personaggio, sulle condizioni, sul resto d'Europa, sulla Corte Penale Internazionale e anche sulle riforme in Italia.
Signal, tra l'altro, che è un nome che sta facendo il giro del mondo, perché è la stessa piattaforma usata anche dalle autorità statunitensi per comunicare in privato, diciamo, riguardo erano risultate delle chat su Signal sugli attacchi agli Houthi in Yemen nelle settimane scorse. Carlo, adesso chiudiamo tornando a Cologno Monzese. Avrete già sentito questo nome, vi ricorda qualcosa? Sì, vi ricorda Mediaset, infatti ci sono gli uffici generali di Mediaset dove l'erede del cavaliere Pier Silvio Berlusconi ha di fatto soltanto presentato quello che è il palinsesto televisivo di Mediaset, ma in realtà si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno fatto un po' di rumore. Non ha iniziato dicendo l'Italia è il paese che amo, quindi ancora la sua discesa in campo non è ufficiale, però non ha neanche detto no. Vogliamo un po' analizzare quello che ha detto Pier Silvio, Carlo?
Sì, non ha detto l'Italia è il paese che amo, però ha detto il governo Meloni è quello che amo, nel senso che ha spiegato che il governo Meloni è il migliore che c'è in questo momento, quindi ha una grande apertura di credito nei confronti della Presidente del Consiglio, ha bacchettato Tajani, che poi è non solo Ministro degli Esteri, ma è il capo politico di Forza Italia, lo ha bacchettato a proposito dello Ius Scholae, cioè della proposta avanzata da Tajani di consentire la cittadinanza a chi compie un ciclo di studi agli immigrati e ai figli degli immigrati che compiono un ciclo di studi completo in Italia, dicendo che non è una priorità e quindi insomma diciamo sconfessando quella che in questi ultimi giorni era stata una battaglia politica molto forte portata avanti da Tajani, peraltro in contrasto con Salvini e anche con Fratelli d'Italia. E poi appunto dopo aver elogiato Meloni, criticato Tajani, ha detto, beh, insomma, a proposito della domanda fatidica che ogni volta viene rivolta a un esponente della famiglia Berlusconi, ma entra in politica, non entra in politica, lui ha detto, beh, insomma, diciamo, non lo escludo, mio padre è entrato a 58, io sono a 56, quindi insomma, tra due anni ce lo potremo rivedere, ce lo potremo ritrovare candidato, peraltro due anni sono anche il periodo che manca alla fine della legislatura, quindi insomma, diciamo, se uno vuole poi come dire, pensar male, come diceva Andreotti, potrà anche fare peccato, però ci azzecca. Quindi c'è questa possibilità, questa eventualità. Bisogna tenere presente che la famiglia Berlusconi è piuttosto variegata, perché se Pier Silvio, che si occupa, che è un uomo di spettacolo, cioè un uomo di comunicazione che si occupa di Mediaset, dice queste cose, Marina Berlusconi, in realtà, che è la primogenita, e che è quella che ha sempre dato l'impressione di voler gestire il patrimonio non solo economico ma anche di lascito politico del padre, beh insomma esprime posizioni diverse di sostegno ai diritti e insomma in qualche maniera più avanzate anche rispetto a Tajani, il povero Tajani, il quale si trova con Marina Berlusconi a sinistra e Silvio a destra, quindi insomma una posizione non a favore. Del resto lui stesso ha detto sono il ministro degli esteri più sfortunato di questo periodo perché c'ha tutte le guerre in corso, e quindi insomma diciamo che dal fronte di Forza Italia, dal fronte centrista della maggioranza è lecito aspettarsi, immaginare qualche colpo di scena che può scompaginare il centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, quello regionale dell'autunno e quello politico del 27.
E vedremo cosa succederà e se di nuovo il nome Berlusconi andrà in cima alla lista
elettorale.
Esatto, delle liste elettorali, vedremo cosa succederà. Appunto, nel frattempo noi ringraziamo Carlo Fusi. Carlo, grazie e buonanotte.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.